Il radiogiornale.
Ostacoli in Parlamento per i bilaterali 3. Una commissione è contraria a una delle misure di accompagnamento dei nuovi accordi con l'Unione Europea, una di quelle negoziate con sindacati e padronato. In Ungheria il premier Major ha scelto il nuovo presidente della Repubblica e un ex giudice della Corte Suprema, a strenuo oppositore di Viktor Orban. Il Ticino darà acqua all'Italia. Dopo il rifiuto di quasi un mese fa, il preposto organismo bilaterale ha trovato un accordo tra le parti. Oggi è il giorno dell'eclisse di sole, seppur parziale, da noi si vedrà il tramonto, ma non da tutte le parti. In compenso vedremo dalla prossima mezzanotte moltissime stelle cadenti. Sport, prima medaglia svizzera agli europei di atletica, a Birmingham Simon e Hammer argento nel salto nel lungo. Fuori invece dalla zona medaglie Noè Ponti, ottavo nei 50 delfino agli europei di Parigi. Mercoledì 12 agosto, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Avete sentito nei titoli, nuovo intoppo per gli accordi bilaterali 3 tra Svizzera e Unione Europea. Stavolta riguarda le cosiddette misure di accompagnamento. La Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati ha deciso ed è contraria ad alcuni importanti pilastri del compromesso sociale negoziato tra governo, padronato e sindacati. Scelta questa che rischia ora di far saltare l'equilibrio politico costruito attorno al dossier europeo e che approderà in Parlamento la prossima sessione. Ci racconta perché, da Berna, Anna Valenti.
Non sono ancora nemmeno arrivati in Parlamento, eppure per i bilaterali 3 il percorso politico è già una corsa ad ostacoli. La pietra d'inciampo stavolta è il compromesso sulle 14 misure negoziate tra governo, padronato e sindacati che regolano il distacco dei lavoratori, i controlli sui salari, la protezione dei rappresentanti sindacali e la responsabilità delle imprese. Misure pensate per evitare dumping e pressioni al ribasso su salari e condizioni di lavoro svizzeri, considerate dalle parti sociali condizione sine qua non per sostenere il nuovo pacchetto con l'Unione Europea. Accordo che la maggioranza della Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati ha deciso di picconare, come spiega il presidente, il centrista Erich Ettlin.
La maggioranza ha deciso di non seguire alla lettera il risultato dei negoziati delle misure di accompagnamento. In particolare ha deciso di non approvare la misura 14, ossia quella che prevede della protezione contro il licenziamento dei rappresentanti sindacali. La motivazione principale è che questa misura non ha nulla a che vedere con il pacchetto UE, dunque non è necessaria.
La Commissione ha bocciato anche l'obbligo di cauzione, ossia il deposito che le imprese straniere devono versare prima di lavorare in Svizzera, che serve a coprire eventuali sanzioni se non rispettano salari e condizioni elvetiche. Respinta anche la responsabilità solidale, che obbliga l'impresa principale a rispondere degli abusi dei suoi subappaltatori. Una posizione, quella della Commissione Economia e Tributi, che mette un'ipoteca molto importante sui nuovi accordi bilaterali e in maniera consapevole, lascia intendere Ettlin.
Sì, c'è il chiaro rischio che i sindacati si dissocino e non sostengano più il pacchetto. La Commissione se ne assume la responsabilità.
Non nasconde una certa irritazione il consigliere nazionale socialista, nonché presidente dell'Unione Sindacale Svizzera, Pierre-Yves Maillard.
Per noi questa decisione è il primo passo nella direzione completamente sbagliata. In questo dossier c'è sempre stata un'agenda nascosta. Ci sono politici che non dicono apertamente di non volere il pacchetto UE, ma lo fanno capire scegliendo misure che lo fanno fallire. E lo dico chiaramente, senza le 14 misure noi non potremo sostenere il pacchetto.
Aber ohne dieses Kompromiss sehe ich kaum Möglichkeit, dieses Paket wirklich bis zu Ende zu führen.
La speranza per Maillard, e non solo, è che nella prossima sessione il Consiglio degli Stati, Camera da cui inizierà il dibattito, si pronunci in maniera differente. Il rischio infatti è che altrimenti i sindacati ritirino l'appoggio e il pacchetto possa venire affossato.
Alla fine valuteremo il pacchetto nel suo insieme, ma lo abbiamo detto chiaramente, queste 14 misure sono davvero il minimo per garantire e difendere la protezione salariale. E senza una tutela forte dei salari sappiamo che il pacchetto avrà pochissime possibilità davanti al popolo.
Secondo giorno ieri a Zurigo per il processo in appello che vede tra gli imputati chi guidò la banca Raiffeisen in Svizzera, Pierin Vincenz, l'ex banchiere grigionese accusato di truffa, appropriazione indebita e altri reati. In aula si è difeso mantenendo sostanzialmente la tesi difensiva già assunta nel processo di primo rango, sostenendo che i soldi presi siano in realtà riconducibili al suo impiego. Tra questi però, secondo la pubblica accusa, anche soldi spesi in locali notturni. Dall'estero, in Colombia, sono almeno 254 ora le vittime del potente terremoto che ha colpito lunedì la parte occidentale del paese sudamericano, mentre i soccorsi continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il sisma, di magnitudo 7.4, ha devastato soprattutto la regione del Caffè, danneggiando o facendo crollare abitazioni, scuole, ospedali e altri edifici. A Cali, terza città della Colombia, il crollo di alcuni piani di un ospedale ha intrappolato diversi pazienti, mentre circa 600 persone sono state assistite in strada. L'ONU, dal canto suo, stima in circa 5.000 abitazioni danneggiate e decine di edifici crollati i danni materiali attuali. Oltre 100 le scosse di assestamento registrate. 6 aeroporti sono stati chiusi e restano interrotti in diverse zone elettricità, acqua, comunicazioni e servizi sanitari. A Budapest il Parlamento ungherese ha eletto il nuovo capo di Stato, András Boko, già presidente della Corte Suprema, l'unico candidato per una poltrona che dovrebbe occupare per un breve periodo, in attesa di una nuova Costituzione preannunciata dal neo-premier Péter Magyar. In redazione, Chiara Savi.
È un profilo di alto livello quello del giurista András Boka, già presidente della Corte Suprema. Nel 2012 venne licenziato quando denunciò la strategia dell'ex premier Viktor Orbán, strategia volta ad attuare una sorta di purga tra le file dei giudici, spingendo verso l'uscita la vecchia generazione, considerata a lui ostile. Fece ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che riconobbe il carattere politico del suo allontanamento. Ora Boka si ritrova presidente dell'Ungheria, una carica prestigiosa, con pochi poteri, ma con alcuni importanti margini di manovra, come quello di ricorrere proprio alla Corte Suprema qualora il governo non rispetti le regole e lo Stato di diritto. Un'opzione che i suoi predecessori non hanno mai usato nei confronti di Viktor Orbán, ed è per questo motivo che il premier Péter Magyar, con una procedura giuridica straordinaria, ha messo alla porta il precedente capo di Stato. Non si era mai opposto a Orbán. Il giurista 73enne non è però stata la prima scelta di Magyar, che ha ammesso errori di comunicazione di aver agito un po' troppo rapidamente, puntando in un primo tempo sulla campionessa di scacchi Judith Polgar, bocciata dal suo stesso partito, TISA, e su Ignaz Romsic, uno degli storici contemporanei più conosciuti d'Ungheria, che ha rifiutato. La scelta di Boka è stata un ripiego, ma molti analisti la ritengono la più azzeccata, proprio perché ha l'autorevolezza e il carattere di non far sconti nemmeno a chi lo ha scelto.
La cronaca regionale: quasi un mese fa l'Italia aveva chiesto al Ticino di poter ricevere più acqua dal Lago Maggiore tramite un maggiore svuotamento delle dighe. Una domanda frutto, facile intuirlo, della persistente siccità. La risposta ticinese era stata negativa, primariamente perché i bacini idrici già stavano vivendo e vivono una situazione a loro volta critica. Ma ora, dopo un incontro d'urgenza del preposto organismo bilaterale italo-elvetico, è stata trovata una soluzione temporanea. Ci spiega quale il capo ufficio dei corsi d'acqua del Canton Ticino, Laurent Filippini.
Abbiamo preso atto della difficoltà che ha l'agricoltura in Lombardia e in Piemonte riguardo alla produzione di riso, in questo momento in uno stadio molto delicato, e abbiamo ritenuto che potevamo aumentare di 5 metri cubi al secondo, quindi dagli attuali 3 a 8 metri cubi, l'efflusso da parte del lago di Lugano a Ponte Tresa, quindi aumentiamo la portata della Tresa che si riversa poi nel Lago Maggiore e che tramite il Lago Maggiore permette la disponibilità verso i canali che si trovano a valle del Lago Maggiore. Questa è la soluzione, la applichiamo per una decina di giorni, questo comporta un abbassamento di circa di 10 centimetri del livello del lago. Alla fine di questo periodo valuteremo come proseguire in funzione dell'evoluzione di quello che è la meteo, le condizioni del territorio in generale.
Questo avrà magari un effetto anche sul Lago Maggiore, che sappiamo oggi a livelli piuttosto bassi e critici.
L'effetto di questa misura sul Lago Maggiore è neutra, perché l'acqua dalla Tresa praticamente entra nel lago, transiterà attraverso il lago e poi verrà messa a disposizione a valle, quindi non si alzerà il livello, nemmeno diminuirà, probabilmente resterà più o meno lo stesso livello.
Mancano meno di 24 ore all'eclissi di sole parziale, con una copertura del 92%. Un fenomeno che alle nostre latitudini avverrà al tramonto, il che significa che non sarà visibile ovunque. Scopriamo allora che cosa è stato organizzato per gli appassionati di astronomia con il servizio di Christian Gilardoni.
Non ci sarà neanche bisogno di stare con il naso all'insù. L'eclissi parziale comincerà circa alle 7:30 di domani sera e raggiungerà il suo massimo verso le 8:15, quando il sole starà tramontando. Francesco Fumagalli, presidente dell'Associazione Astronomica Le Pleiadi, che gestisce l'Osservatorio del Monte Lema, che condizioni meteo vi aspettate?
È una situazione meteorologicamente molto variabile, l'abbiamo visto tutti in questi ultimi giorni. Ci sono passaggi di nuvole che però non sono mai molto durature, ecco. Per cui tutto sommato io sono ottimista, ecco.
Il fatto che non sia quando il sole è alto nel cielo impedisce di poter assistere al fenomeno da buona parte del territorio ticinese. Chi non se lo vuole perdere, dove può andare?
Ogni zona che abbia una buona visibilità, un ottimo orizzonte verso ovest va bene. Noi dell'Associazione delle Pleiadi, che gestiamo appunto l'osservatorio del Monte Lema, chiaramente il Monte Lema è una meravigliosa terrazza, sia con l'orizzonte a est che con quell'orizzonte a ovest. Ma comunque so che l'Associazione Astrocalina ha organizzato una kermesse sopra Vico Marcote, all'Alpe di Cagna, e la Società Astronomica Ticinese l'ha organizzata invece a Cardada.
Chi invece non potrà assistere all'evento in prima persona potrà vivere l'eclissi grazie a delle foto che si preannunciano spettacolari.
Se c'è qualche bravo fotografo, c'è veramente da aspettarsi delle bellissime immagini.
RG24, ora le cronache sportive con Paolo Laurenti.
La prima medaglia svizzera agli europei di atletica è di Simon Ehammer. A Birmingham, l'elvetico, con un salto di 8,29 m, si è messo al collo l'argento, dietro solo al greco Tentoglu, al quarto oro consecutivo a livello continentale, grazie a una distanza di 8,44. Di Taji Cambunge è invece solo sfiorato il podio nei 100 ostacoli, mancandolo di appena 2 centesimi. Al rientro alle competizioni dopo l'infortunio di fine maggio, la campionessa del mondo in carica ha chiuso in 12,75, preceduta dalla francese Bapté. L'oro è andato al collo dell'olandese Visser, che ha battuto per un millesimo la polacca Krzysztofka. Per quanto riguarda gli altri elvetici, niente finale né per Lionel Spitz nei 400 né per Timothy Mumenthaler nei 100, finale vinta dalla britannico Glave in 10,09. E infine la campionessa uscente Angelica Moser si è brillantemente qualificata per la finale dell'asta di giovedì sera, superando i 4,50 m. Alla rassegna continentale di nuoto, però, a Parigi, grande delusione per Noè Ponti, che deve ancora aspettare per conquistare il suo primo oro agli europei in vasca lunga. Persi gli occhialini dopo il tuffo, il ticinese non è riuscito a fare meglio dell'ottavo e ultimo posto nei 50 delfino in 22,91. A vincere è stato il russo Kornev in 22,52, secondo il padrone di casa Grousset e bronzo al bielorusso Pekarski. Il misto di rabbia e delusione di Noè Ponti.
Ho cercato di fare il mio meglio, però ovviamente con gli occhi aperti in ogni caso, con sulle lenti, quindi non è la cosa più piacevole del mondo. Però adesso gli occhialini, quindi niente, dovrò cercare un nuovo paio di occhialini perché è già capitato troppe volte in gara che mi perdessi. Peccato perché mi sentivo molto bene, però è andata così. Ho perso gli occhialini, probabilmente mi sono sconcentrato anche subito dopo il tuffo. Questo sport, io domani c'è un'altra gara, quindi si volta pagina.
Ponti, che cercherà il pronto riscatto già a partire dalla mattinata alle 10:07, quando sarà in acqua in occasione delle batterie dei 100 metri sempre delfino. E ci saranno infine ben 2 rossocrociati nella finale dei 200 dorso, in programma alle 18:40. Si tratta di Roman Michukov e Flavio Bucca.
Grazie e buonanotte anche a Paolo Laurenti. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, mercoledì 12 agosto. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna, sviluppo di cumuli e verso sera, lungo il versante nordalpino, qualche temporale possibile. Le temperature in tutto il paese minime comprese tra 17 e 23 gradi. Le massime si attesteranno sui 34 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e anche sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Igor Gianola e Lara Persi in regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.